Grazie a Padre Armando, il sì che ho detto con, così, con entusiasmo voleva essere anche un contributo a questo momento che ho sempre seguito un po' da lontano, a dire la verità, ma con affetto e con interesse. Bello attendere la fine dell'anno e l'inizio del nuovo insieme a Maria, no? Siamo proiettati con lei in un già e non ancora, già e non ancora della storia, ma anche un già e non ancora del quotidiano, del cammino, del pellegrinaggio che compiamo assieme a lei e a tutta la Chiesa. Siamo ancora nel tempo di Natale, siamo nel pieno dell'ottava di Natale, ancora abbiamo davanti agli occhi il mistero della nascita, abbiamo davanti la grotta di Betlemme, vediamo Maria e con lei il bambino. Bambino che è posto nella mangiatoia, con tutto quello che significa questa deposizione, anticipo dell'altra deposizione di cui ci parlava poco fa Padre Armando, una deposizione che dura molto poco e che si apre poi alla vita. I nostri occhi sono pieni di gioia. Davanti a Natale non si può non essere gioiosi, come non lo si può davanti all'evento della Pasqua. E non sappiamo dire perché siamo gioiosi, non riusciamo a dire quali sono i motivi profondi della nostra gioia. Se ci guardiamo intorno, forse sono molti di più i motivi per non essere gioiosi, per domandarci che fine facciamo, dove stiamo andando, come vanno le cose. Eppure, davanti alla madre che ci presenta il figlio, il bambino, proviamo una gioia diversa, una gioia profonda, una gioia che dà anche serenità, pace, una gioia che può provare soltanto chi vede Dio e che soltanto dopo aver visto e contemplato in quel bambino la presenza di Dio, diventiamo capaci di comunicare agli altri la nostra gioia, così come Maria. Maria ci aiuta silenziosamente, questa è una delle sue tipiche caratteristiche, non è una donna di tante parole. Quando mi confronto con lei mi sento sempre tanto sbagliato, perché lavoro con le parole per mille ragioni e mi sento tanto poco mariano in questo, no? Lei invece ci aiuta silenziosamente a riconoscere il verbo fatto carne, la parola che si incarna. Lei ci permette di contemplare quel bambino il Dio incommensurabile, incontenibile, eterno, che è entrato nella storia attraverso di lei, attraverso una persona come noi, una donna come tante. Maria ci aiuta a ripartire da lì, da Betlemme, dalla grotta, lodando tutte le meraviglie che abbiamo sperimentato, contemplato, come i pastori. Maria ci aiuta ad affrontare con un coraggio nuovo, una sensibilità delicata, affinata, tutte le questioni, le domande, i problemi, piccoli e grandi, che la vita continuamente ci pone. In questa conversazione, quando abbiamo così parlato con Padre Armando del tema, l'abbiamo delimitato nel senso nella contemplazione di Maria come assunta testimone, segno di presenza e comunione. Nel tempo di Natale parliamo di Maria assunta. Veramente siamo davanti al, di nuovo, al già e al non ancora. C'è una storia che Maria ha vissuto e che ci viene trasmessa come testimonianza forte di amore, di impegno, di scelta faticosa di vita. E c'è una meta, un punto d'arrivo a cui lei è già giunta, ma a cui stiamo tendendo anche noi. Siamo anche noi incamminati là dove è Maria, accanto alla Trinità Santa. Nella Trinità Santa. Allora, veramente con stupore, ma con stupore grato, gioioso, mettiamoci davanti a Maria e contempliamo anche noi, attraverso la sua esperienza, ciò a cui stiamo tendendo, a dove stiamo andando. D'altra parte i due aspetti, la chiamata di Maria, la vocazione di Maria ad essere la madre del Signore, la realizzazione, il compimento della sua chiamata, non si possono capire separandoli, analizzandoli e sezionandoli come se fosse così un'analisi autoptico. Le autopsie si fanno ai cadaveri. E Maria non è morta. Quindi comprendiamo molto bene che soltanto guardando la piena santificazione di Maria, la piena glorificazione di Maria, possiamo anche avere un assaggio di ciò che il Signore ci chiama a diventare. Il Papa ha posto alla fine della sua enciclica Deus Caritas Est una breve preghiera a Maria. Ormai è diventato un po' un uso questo di concludere i documenti, no, con riferimento mariano. È facile sentire l'omelia di un vescovo che ha parlato mezz'ora e quando arriviamo ai 27 minuti si sente parlare di Maria e dico meno male sta finendo. No, questo è un classico sperimentato in più occasioni. Al di là delle battute, quella preghiera di Maria, che il Papa rivolge a Maria, a conclusione di un discorso profondo, alto, sull'amore, e su un amore che non è l'amore dei cioccolatini, ma è un amore che è capace di dono di sé, non è casuale. L'avete già utilizzata, però possiamo rileggerla. Padre Mando me lo permetti, non credo che sia troppo ripetitivo. Dice il Papa Benedetto: Santa Maria, Madre di Dio, tu hai donato al mondo la vera luce, Gesù, tuo Figlio, Figlio di Dio. Ti sei consegnata completamente alla chiamata di Dio e sei così diventata sorgente della bontà che sgorga da Lui. Mostraci Gesù, guidaci a Lui, insegnaci a conoscerlo e ad amarlo, perché possiamo anche noi diventare capaci di vero amore ed essere sorgenti di acqua viva in mezzo ad un mondo assetato. Parole dense che lascio alla riflessione, alla meditazione di tutti. Vorrei sottolineare due aspetti. Prima di tutto questa unione profonda, ripetuta, tra Maria e il Figlio. Maria ha valore, ha senso, c'è perché c'è Gesù, ma Gesù viene comunicato testimoniato, invitato da Maria. Questo legame è reciproco e non possiamo non tenerne conto. L'altro aspetto, che mi sembra banale, perché forse non ci pensiamo mai, perché rivolgersi a Maria? È evidente, Maria è presente nella nostra vita, vive accanto a Dio, in Dio, ma anche nella Chiesa, per la Chiesa, con la Chiesa. Maria è coinvolta nel cammino, nel pellegrinaggio che tutti i figli e le figlie spirituali che il Signore le ha consegnato dalla croce compiono lungo la storia. Maria è davvero la madre, la sorella, che accorre sempre in aiuto di chi si rivolge a lei fiduciosamente. E questo è uno dei fondamenti, non l'unico, ma uno dei fondamenti della sua mediazione. Maria desidera che tutti noi, sorelle e fratelli suoi, possiamo giungere alla meta a cui il Signore ci ha chiamati. Desidera che anche noi possiamo condividere assieme a lei e assieme a tutti i santi la gioia dell'abbraccio di Dio che è padre e madre, Dio che tutto e tutti ha creato per amore. Questo è il desiderio forte di Maria. Maria continua a accompagnarci, perché questo avvenga, ad aiutarci, a sostenerci, a guidarci. Ed è presente nella Chiesa proprio in quanto assunta, in quanto già glorificata. Non è lontana, e la Chiesa non fa soltanto memoria di lei come un personaggio del passato, una grande fondatrice assieme evidentemente a Gesù, agli apostoli, no? Quasi che una memoria storica di Maria, ma la sente la Chiesa sua compagna di viaggio. Per questo che la invoca, come dice il Concilio, avvocata, ausiliatrice, soccorritrice, mediatrice, poi ognuno può aggiungere tutti gli altri attributi che desidera. La preghiera della Chiesa è antichissima a Maria. Mi veniva in mente il Subcum Presidium, ma non è l'unica forma, no? E ce ne sono già di precedenti. E è interessante vedere come da sempre la Chiesa si sia rivolta a Maria per essere aiutata nel cammino. Non è un caso che nella prima immagine, nella prima fotografia che abbiamo dagli Atti degli Apostoli della Chiesa, ci sia proprio Maria lì in mezzo a tenere insieme quel gruppo neanche troppo sparuto, centinaio di persone, eppure c'è lei. Per non parlare del Magnificat, che come gli esegeti ci dicono probabilmente nasce proprio anche dall'uso liturgico già in atto nella Chiesa. D'altra parte, proprio il fatto che Maria è già santificata, accolta in Dio, assunta in cielo, è anche lì a indicare ciò che tutti noi siamo chiamati ad essere. È immagine e inizio della Chiesa che dovrà avere il suo compimento nell'età futura, dice ancora il Concilio. Perciò, interessante, proprio per questo motivo, perché è immagine e inizio della Chiesa, splende come segno di sicura speranza e di consolazione fino a quando non verrà il giorno del Signore. Segno di sicura speranza, una speranza fondata, non banale, non qualunque, e di consolazione. Il Signore sa quanto bisogno ci sia di consolazione nel mondo. Interessante che questa frase poi è confluita, credo che ci sia la mano anche di Padre Gesù in questo, in alcuni prefazzi in uso nel Messale Romano e Carmelitano, tra l'altro. Maria è testimone e segno, dicevamo, lo dice il titolo della nostra conversazione. Testimone, perché testimone? Certo, la prima testimonianza che lei dà è quella a cui faceva poco fa accenno il padre Armando, la testimonianza della risurrezione. È vero. Ma lei è testimone perché per prima ha percorso fino in fondo, fino alle estreme conseguenze vitali, esistenziali, il pellegrinaggio della fede. Maria per prima si è lasciata coinvolgere fino in fondo nel disegno di salvezza. Perciò diventa testimone. Ancora è segno perché è un richiamo vivente, splendido, attraente di quanto ognuno di noi è chiamato a diventare. È davvero un grande dono alla Chiesa, a ciascuno di noi, Maria, perché non camminiamo in vano, perché possiamo andare orientati verso la meta. Non è importante, e la Chiesa non ce l'ha mai domandato, il Signore tantomeno, di essere impeccabili. Il punto non è giocare a fare i santini appesi al muro. L'importante è camminare verso la meta con decisione, sapendo rialzarci ogni volta che cadiamo, sapendo tornare sui nostri passi ogni volta che sbagliamo, riafferrando quella mano che il Signore ci tende, che Maria ci dona perché possiamo ritrovare la strada. Lei per prima ha percorso questa strada, la conosce bene e ci attende alla fine del cammino attirandoci a sé. Analizziamo meglio. Maria è testimone, certo sì, è martire, nel senso pieno della parola. È la regina dei martiri, è la prima che accetta di perdere la sua vita per il Signore e la perde fino in fondo. Probabilmente Maria non sapeva esattamente che cosa l'attendeva o in che modo si sarebbe sviluppata la sua vita, e ha dovuto accettare di cambiare i propri progetti, i propri disegni, mentre camminava, mentre seguiva il Signore. Parlo troppo forte. E Maria forse all'inizio non pensava ad essere coinvolta in una storia che sarebbe stata molto più grande di quella da lei immaginata inizialmente, di quella che lei poteva conoscere in base alla conoscenza che aveva della vita in quel piccolo villaggio di Nazareth di cui non c'era notizia fino a quel momento. Eppure Maria ha detto sì. Lei, una donna, sì, una donna, e sappiamo che cosa significasse essere una donna a quel tempo. Sappiamo oggi ancora quanta strada c'è da fare, no? Eppure lei viene coinvolta direttamente ad essere testimone, martire, proprio perché donna. È interessante il fatto che il Signore scelga una donna all'inizio della sua vita per entrare nel mondo, poteva scegliere altri mezzi, altri modi. E scelga ancora delle donne, Maria, la Maddalena, per manifestarsi alla fine nel suo cammino terreno, nella risurrezione. In Maria davvero si riassumono tutti i drammi, le fatiche, le lacrime, le gioie di donne e uomini di ogni tempo e ogni latitudine. Maria da sola deve affrontare già all'inizio il disprezzo di tutti i suoi. Parla il Vangelo, lo suggerisce appena. Ma con che faccia per 9 mesi, più o meno, ha girato per Nazareth? Non è stato facile. Ha dovuto pagare per aver fatto credito al Signore, per aver accolto la parola di aver detto al Signore: sì, entra nella nostra storia, ti do una mano, ti do me stessa, ti do il mio corpo. Solo gli altri chissà cosa pensavano, le evidenze erano tutte contro di lei. Eppure solo lei aveva scelto la parte migliore. C'è un uomo, Giuseppe, che si fida di lei, aiutato opportunamente dalla grazia. Noi maschietti a volte siamo un po' tosti, abbiamo bisogno di una spinta, no? Però sa bene quanto Maria sia limpida, pura. Sa bene che in lei non c'è ombra di inganno, di doppiezza, di incertezza. Sa che quando parla, davvero, come avrebbe detto poi Gesù, il suo parlare è sì, sì, no, no. E non, ma vediamo forse, ni. Maria è davvero testimone, martire, perché ama il Signore fino in fondo. Accetta di fare suo quel progetto di salvezza e di interpretarlo a modo suo, di viverlo fino in fondo. Bello il suo sì. Non è un sì supino, sì di chi dice: beh, non potendo fare diversamente, facciamo un po' come dici tu. Lei risponde in una maniera molto forte: desidero fermamente, lo voglio dal profondo, che la tua parola si realizzi nella mia vita. Traduco molto liberamente, no? Quello è come si compia la tua parola. Ma cosa vuol dire? Lei risponde chiedendo di assumere la volontà di Dio di farla sua. Guardate, la stessa risposta che Gesù darà nel Getsemani al Padre, detta in altre parole, ma è la stessa. Questo calice toglilo da me, beviamo altro oggi, un bicchierino di quello buono, no, sia fatta la tua volontà, non la mia. Il tuo progetto deve diventare il mio, sempre più profondamente. Maria continuerà questo suo cammino per tutta la vita, lo interpreterà a modo suo, con la sua sensibilità, con il suo modo di fare, il suo animo di donna, di quel momento, di quel tempo. Ed è là, sotto la croce, impietrita dal dolore, sì, certo, come qualunque madre, non potrebbe essere diversamente. Perché ama. Ama quel figlio, ma ama anche il padre che glielo ha donato. E ama quell'umanità per cui il figlio è venuto. Sa che, e lo vede, che il figlio in quel momento è lì appeso e inchiodato alla croce. Ma sa anche che dietro a quel non senso, a quell'assurdo, deve esserci un significato, un motivo. Non può non esserci. E se il significato c'è, non può che essere per amore. Mi sono chiesto tante volte se Maria si è domandata come sarebbe finita la storia di quel figlio. Quei discorsi così sconvenienti, così strani, così poco raccomandabili. Chissà se anche lei si è chiesta insieme ai suoi, ai vicini, è uscito fuori di testa, povero figlio mio. Certo è che l'amore è più forte. E Maria torna sempre alla promessa ricevuta, si affida, si consegna di nuovo al Padre, alla sua volontà di salvezza e di amore per tutti. Maria è vera madre di Gesù, Verbo incarnato, perché fa la volontà del Padre e del Figlio. Ed è per questo che Gesù poi dalla croce la consegna al discepolo amato, a quello che più di ogni altro lo ha seguito, realizzando il suo desiderio, la sua volontà. E solo il discepolo amato, davvero contemplativo qual è, può accogliere presso di sé, tra le cose più care, più intime, più personali, la contemplativa per eccellenza, Maria. C'è ancora un altro aspetto che identifica Maria con Gesù. Il Papa lo sottolinea molto bene nell'enciclica, numero 41, quando dice che Maria parla, pensa con la parola di Dio. La parola di Dio diventa parola sua e la sua parola nasce dalla parola di Dio. Quindi c'è una circolarità, quasi un circolo ermeneutico profondo. Non solo, ma ci rivela inoltre che i suoi pensieri, i pensieri di Maria, sono in sintonia con i pensieri di Dio, che il suo volere è un volere insieme con Dio. Davvero, le parole di Maria e quelle di Gesù sono speculari. Anche Maria sentiva quel che sentiva Gesù, provava gioia nel vedere tutti coloro che si rivolgevano a lui con fiducia, con speranza, avendo perso ogni speranza, poi andar via, sereni, tranquilli, pacificati, pieni di gioia, così come Maria soffriva nel vedere andar via tristi tutti quegli altri che non avevano compreso chi fosse Gesù, tutti quelli che lo deridevano, tutti quelli che con sufficienza alzavano le spalle, diceva un altro dei tanti venditori di fumo. Allora Maria è testimone solo perché ha vissuto all'ombra di Gesù, con Gesù, ha sperimentato la sua salvezza per prima, meglio di chiunque altro, anche perché assunta, lei continua a condividere questo progetto di salvezza. Non ha terminato la sua funzione. Piena di Spirito Santo, continua a costruire la comunione dell'umanità, ne segue e ne condivide le vicende, con la passione di sempre, con l'amore di sempre, perché questa umanità possa finalmente giungere alla pienezza della vita, all'intimità con Dio. Diventa anche lei, come la Chiesa, in qualche modo, in qualche forma lei propria, segno e strumento dell'unione, dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano. La Chiesa, sacramento di unità e di comunione. Maria anche, a modo suo, come madre spirituale di tutti i credenti. Maria è davvero la donna che avverte la presenza del Signore, lo accoglie nella sua vita e lo sa attendere anche nei momenti di buio, di incertezza. Sentivamo poco fa questo richiamo a Maria, testimone della risurrezione. Il sabato santo come giorno di Maria. Non per caso la Chiesa poi ha continuato di sabato a far memoria di Maria. È l'ora in cui lei attende la risurrezione del figlio. Ed è anche pronta a ricostituire l'unità, il raccordo tra i discepoli dopo la risurrezione del risorto e l'ascensione del risorto. Gesù non c'è, a chi fare riferimento se non a Maria? Maria li accompagna perché possano realizzare il mandato del Signore, andare fino ai confini della terra portando l'annuncio del Vangelo, e lei li sostiene e li accompagna. Splendente, vestita di sole, come dice l'Apocalisse, della Chiesa, ma anche di Maria. Maria attrae i dispersi con la sua bellezza. Maria partecipa alla lotta che i credenti devono ingaggiare con il maligno. Maria li difende, conducendoli con sé nel deserto. Li aiuta a trovare nutrimento e rifugio in vista di quella vittoria finale, del superamento di ogni ostacolo sulla via della salvezza, sulla via della santità. Ed è proprio l'obiettivo della santità, la meta a cui tutti siamo chiamati, a cui Maria ci stimola, ci invita. Sono tanti gli esempi di mistica mariana, cioè di vita spirituale vissuta in unione profonda con Maria e perciò con Dio. Ne avete numerosi esempi nella storia della spiritualità cristiana. Ci sono schiere di persone che hanno vissuto questa dimensione, anche di alcune di loro che hanno cercato di tematizzare, di dare spiegazione, ragione di questa esperienza particolare di unione con Maria. Non facciamo nomi, ma c'è questo aspetto. Maria è presente e possiamo vivere in comunione con lei per crescere nella comunione con Dio. Allora comprendiamo ancora meglio per quale ragione il popolo cristiano continua a rivolgersi a lei. Perché la invochiamo? Perché chiediamo a lei aiuto e protezione? Il Papa, ancora nell'enciclica, sottolinea questo aspetto e dice che davvero gli uomini e le donne di tutti i tempi si rivolgono nelle loro necessità e speranze, nelle loro gioie e sofferenze, nelle loro servitudini, come anche nella condivisione comunitaria a Maria, e sempre sperimentano il dono della sua bontà, sperimentano l'amore inesauribile che ella riversa dal profondo del suo cuore. Chi si rivolge a Maria non può restare inascoltato. E le esperienze sono tante, ne vorremmo condividere anche noi. Maria risponde sempre a tutte le domande, espresse o meno, coscienti o non, dei credenti, degli uomini e delle donne di ogni tempo. L'esempio di Cana in questo senso mi sembra molto forte. Da una parte Maria si accorge che la festa sta per terminare in modo sbagliato. Non è possibile che finisca male. Un banale disguido, un banale conto fatto malamente. Un invitato in più, qualche litro di vino in meno, rischia di mandare tutto all'aria. Dall'altra, però, coglie anche in quel momento l'occasione per consegnare al mondo il figlio. Maria è presente ogni volta che c'è una nascita. È la madre del Signore, evidentemente. C'è a Betlemme, ma c'è a Cana, e lì è il germe del nuovo regno. È presente nel cenacolo con degli apostoli al momento della Pentecoste. L'ora del figlio non è ancora giunta? Sì, è vero, ma si sta approssimando ed è bene prepararsi perché quando scoccherà il figlio sia pienamente pronto a vivere quell'ora. Tuttavia, Maria non è una presenzialista, una di quelle che vuole esserci sempre, a tutti i costi, e che deve farsi vedere perché a quel tempo non c'era la televisione, perché altrimenti l'avrebbero invitata, no, a tutti i talk show e a tutte le varie occasioni. Maria è tutt'altro che l'invitata di onore, no, la mette al posto d'onore così per farsi belli. La sua è una presenza discreta, una presenza sottovoce, ma c'è. Maria dà alla luce Gesù lontana da occhi indiscreti, lontana da Nazareth, a Betlemme, lontana anche da tutta la gente che c'è a Betlemme. Interessante che la tradizione popolare, che raccoglie tradizioni diverse, ma abbia fatto nascere Gesù in mezzo a degli animali che notoriamente non parlano, anche se qualche leggenda fa parlare poi il bue e l'asino, no? Ma è interessante. Maria è a Cana, certo, ma dietro le quinte parla ai servi, non parla agli invitati, e ai servi che dice: fate quello che vi dirà il testamento di Maria. Ne intuiamo il passaggio delicato, quasi di nascosto dietro qualche albero, lungo il cammino che Gesù fa per la Galilea e per la Giudea. Si intravede Maria, ma non appare. La troviamo sotto la croce, ma anche lì silenziosa. Giorno di Pasqua, addirittura è talmente silenziosa che la Chiesa, metà della Chiesa, non se ne è accorta della sua presenza. Dopo Pasqua è lì, ma anche lì non dice nulla, si limita a fare da punto di riferimento. Ma è anche segno di comunione, dicevamo, già a Betlemme. Davanti a lei, al bambino, si radunano i pastori, e sappiamo tutto quel che significavano i pastori, gente lontana, inaffidabile, non un po' marginale, un po' gli ultimi, no? Ma vengono anche i magi. E nel nostro presepe si incontrano tutti. Ci sono tutti lì, davanti a lei e al bambino. A Cana, Maria riesce a creare una situazione profetica importante. Si stanno per compiere le nozze tra Dio e l'umanità. Quale segno di comunione più grande di questo? Non è quello il momento, ma è come se Maria dicesse: ecco lo sposo, andategli incontro. Le nozze verranno poi celebrate sul Calvario e nel sepolcro, alla presenza di Maria. Mentre Maria perde il figlio, riceve in dono la moltitudine dei figli, rigenerati dal sangue e dall'acqua sgorgati dal costato di Cristo. Anche lì Maria diventa luogo di sintesi dell'umanità, quell'umanità che aveva rifiutato il dono d'amore che Dio all'inizio aveva proposto. Attraverso Maria ritrova la via per la comunione con Dio e tra sé. Maria diventa legame vivente, memoria vivente del legame che i discepoli avevano avuto con Gesù dopo la ascensione. I discepoli sono ancora incerti, frastornati, è bellissima l'immagine di Luca all'inizio degli Atti. Dice: ma allora, è adesso che poi fai il regno? Al che Gesù perde la pazienza, dice: con questi non c'è niente da fare, ho perso 3 anni, me ne vado al Padre perché tanto non hanno capito. Sì, sono ancora incerti, non riescono a capire fino in fondo che cosa è accaduto. Lo capiranno poi, ma Maria è lì a prenderli per mano, a non lasciarli andare via. Vorrei concludere, perché vedo che il tempo è giusto, non voglio annoiarvi più del necessario. Vorrei concludere con le parole di una grande mistica, una carmelitana del 1500, Maria Maddalena dei Pazzi, di cui faremo il centenario il prossimo anno, perché muore il 25 di maggio del 1607, quindi sono 400 anni dalla morte. Maria Maddalena è una donna grande, purtroppo poco conosciuta, perché le sue opere sono scritte in modo un po' così, speriamo di riuscire a ripubblicarne le opere in maniera più leggibile, in un italiano un pochino più leggibile del suo italiano fiorentino del Cinquecento, molto bello ma un po' lontano dal nostro parlato, e poi soprattutto perché queste opere spesso sono frutto di appunti presi da consorelle che durante le sue estasi la seguivano cercando di prendere appunti, e come voi sapete meglio di me, prendere appunti è una delle arti più complicate che ci siano. Quindi erano 2 o 3 che la seguivano, e quando non scriveva una riusciva a scrivere l'altra, e hanno fatto questo, hanno scritto quanto lei ha detto. Alcune cose sono anche sue, scritte di pugno suo comunque. c'è un'elevazione che lei a un certo punto mette nel libro della Probazione. Ve ne leggo alcuni brani perché è un po' lunghino, rischiamo di perderci. Inizia così: quanto sei, Maria, gloriosa. O gloriosa Maria, quanto sei gloriosa, quanto sei splendente, quanto sei bella, quanto sei luminosa, quanto sei importante per la mia vita. La gloria non è semplicemente la bellezza o lo splendore o l'importanza che uno ha, ma è anche il peso, l'importanza che uno ha per la vita di un altro, che Dio ha per noi, che Maria ha per noi. Lei, Maria Maddalena, che non aveva studiato, coglie però queste finezze, le sa esprimere, la vera mistica qual era. Maria è quella, continua, Maria è quella fonte segnata con quel sigillo immacolato del Verbo Eterno, dove si dichiara Vergine e Madre, Madre e Vergine, compiacimento della Trinità. Va irrigando questa fonte tutto il cielo. Io, piccolo piccolo, avrei, se avessi dovuto scrivere una cosa del genere, cominciato dalla terra. Maria Maddalena contempla immediatamente il cielo. Maria è assunta in cielo e da lì parte la sua fonte. Va irrigando questa fonte tutto il cielo, fruttificando nella terra, letificando, allietando gli angeli e refrigerando l'anima del purgatorio, dove vorrebbe che ciascun'anima divenisse un fonte segnato col sigillo della perfetta immagine di Dio che esso ci ha fatto, e col carattere delle piaghe del Verbo, dove si diviene perfetto uomo e Dio per partecipazione. Riassumo. Maria Maddalena contempla Maria Santissima come fonte della grazia che dona questa grazia a tutto l'universo, cominciando dal cielo stesso, dal paradiso stesso, dagli angeli, e poi anche nel purgatorio. Interessante questo richiamo, dice: vorrebbe che tutte le anime, tutte le persone già passate e quasi pronte ad arrivare al paradiso o ancora in terra potessero avere in sé l'immagine del Figlio, potessero essere, come lo è lei, pienamente specchiate in Gesù, pienamente conformati a Lui, pienamente partecipi della santità che viene da Dio. Poi continua, dice: e tal fonte ha da irrigare al cielo con l'andarsi godendo del continuo Dio. Questa fonte riesce ad irrigare il cielo e poi la terra e poi ogni persona perché ha l'occhio fisso in Dio, contempla continuamente Dio. Allora possiamo davvero chiedere a Maria di continuare ad accompagnarci, ad essere davvero fonte per ciascuno di noi di vita, di gioia, di pienezza. Lei che ci ha donato Gesù, facendolo nascere nella storia, ce lo doni oggi come grazia, ci aiuti ad essere oggi con lei e come lei testimoni, perché possiamo davvero, davvero condividere la beatitudine che il Signore vuole donarci. ci riempie d'amore, perché con lei e come lei possiamo diventare anche noi operatori e segno di comunione là dove viviamo, nelle nostre comunità, nella Chiesa, nel mondo. Chiediamo a Maria, piccola donna di Nazareth, ma grande al cospetto di Dio, di prenderci per mano, perché possiamo essere davvero quello che il Signore desidera, suoi figli, sue figlie, pieni d'amore e capaci d'annunciarlo al mondo. Grazie.